Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. L'avrete sentito poco fa dai titoli del giornale radio, oggi nelle notizie c'è molta politica italiana. Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, intorno alle 20. Non parleremo solo di questo per quanto riguarda l'Italia, parleremo anche di incendi, in particolare andremo nella zona di Lecco. E torneremo anche qui in parte si tratta di Italia e di politica, sul vertice europeo di ieri, su Ceuta, sulla linea del governo italiano. Tutto questo però nella seconda parte. La prima parte in realtà la dedichiamo tutta a notizie che arrivano dagli esteri fino alle 19:30. Per cominciare dall'Ucraina. Perché in realtà alcune delle principali notizie di oggi ruotano proprio attorno all'Ucraina. In Germania, l'avrete sentito forse anche questo dal giornale radio, un drone che trasportava esplosivi è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Secondo notizie di stampa sarebbe stato vicino a un aereo ucraino, un altro aereo non ucraino che doveva atterrare e che sarebbe stato costretto a non farlo a causa di questa scoperta, si è scontrato con un oggetto al momento non identificato, poi è atterrato ad Hannover, dove sono stati accertati danni non gravi. E soprattutto a Kiev la scorsa notte c'è stato l'ennesimo massiccio attacco russo. In studio con me Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buonasera.
Cosa è successo la scorsa notte a Kiev e quali sono a distanza di alcune ore le conseguenze accertate di questo attacco?
Allora, in tutta l'Ucraina gli attacchi russi della notte scorsa e di questa mattina presto, sono cominciati poco dopo la mezzanotte, hanno fatto 21 morti e decine di feriti. Come dicevi tu, Andrea, la maggior parte delle vittime, 17, sono a Kiev, la città di Kiev, ma soprattutto la regione intorno a Kiev. Sono stati colpiti diversi obiettivi civili, è stata colpita per esempio alla periferia della capitale ucraina una stazione ferroviaria, lì ci sono stati 8 morti e civili, sono stati attaccati anche alcuni edifici residenziali, molti depositi e molti centri logistici. Depositi e centri logistici ci riportano un po' a quello che in realtà è successo nelle ultime settimane in Russia, perché sappiamo che l'Ucraina con i suoi droni ha colpito più volte diversi depositi del principale rivenditore online russo Wildberries, e quindi è difficile in qualche modo non leggere almeno gli attacchi ai centri della logistica e altri depositi, per esempio della grossa industria alimentare ucraina, appunto non legarla in qualche modo a quello, non leggerla un po' come una rappresaglia per quello che è successo in Russia nelle ultime settimane. I danni maggiori quasi tutti sono stati fatti dai missili, soprattutto missili balistici lanciati da Mosca. I russi hanno lanciato in tutto 28 missili, gli ucraini non sono riusciti ad intercettarne nemmeno uno, e qui c'è il dato, come dire, politico, geopolitico, geostrategico, e lo si spiega con la richiesta di Zelensky, che è un po' il titolo, no, che possiamo leggere, Andrea, in queste ore un po' su tutti i media internazionali e non solo, e cioè Zelensky che chiede aiuto, un vero supporto agli alleati occidentali, sostanzialmente chiede sistemi di difesa, perché gli ucraini non sono più in grado di intercettare non i droni russi, perché ci riescono ancora, ma non più appunto i missili lanciati da Mosca.
Per quanto riguarda proprio questo aspetto, al centro dell'attenzione restano i missili Patriot, su cui è in corso una trattativa tra Kiev e gli Stati Uniti.
Sì, allora la questione è abbastanza complessa, facciamo un po' di ordine. Allora, ovviamente il governo ucraino, lo stesso Zelensky, è da tempo, in realtà l'ha fatto durante tutta la guerra, ormai sono 4 anni e mezzo, no? Quello di chiedere il supporto occidentale. In questo momento Zelensky sta chiedendo sistemi di difesa, compresi i missili Patriot, come dire, già pronti all'uso, perché anche domani mattina ci potrebbe essere un nuovo attacco russo. Sappiamo che su questo Donald Trump è abbastanza scettico, sappiamo un rapporto della scorsa settimana, per esempio, che gli Stati Uniti sono a corto in generale non solo di missili per i sistemi di difesa come i Patriot, ma anche di missili a lungo raggio. Questa è una questione che va molto oltre l'Ucraina, perché avrebbero usato la maggior parte di questi missili nella guerra in Medio Oriente contro l'Iran. Oggi per esempio il Financial Times ci informa, dice, citando alcune sue fonti, che nell'ultimo incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca alla fine di luglio, appunto, il presidente americano abbia detto a Zelensky, insomma, che non era probabilmente in grado di fornire nell'immediato missili per i sistemi di difesa, ma la trattativa invece per quella famosa licenza che gli americani potrebbero concedere agli ucraini affinché Kiev possa produrre in casa i propri sistemi di difesa, soprattutto appunto i missili Patriot, ecco, la trattativa, lo dice per esempio oggi l'agenzia Reuters citando alcune sue fonti, alcune interne anche all'amministrazione Trump, starebbe andando avanti. Però attenzione, questa è una questione sul lungo periodo, no? Perché anche se e quando questa concessione dovesse essere data dagli americani agli ucraini, i tempi sarebbero lunghi. Qui parliamo come minimo di un anno, quindi appunto citavamo domani mattina come fare. Ecco, la situazione è abbastanza complessa. Andrea tiene insieme diversi elementi.
Tu citavi la questione di Wildberries, la società che almeno qui in Italia viene paragonata a una sorta di Amazon russa.
Esatto.
Parliamo di commercio online. Anche oggi è arrivata notizia di un attacco ucraino in territorio russo che avrebbe colpito un suo deposito. Perché le forze di Kiev prendono di mira questo tipo di obiettivo?
Ma allora, ormai sono alcuni mesi che Zelensky ribadisce: stiamo portando la guerra in Russia, la guerra in territorio russo, affinché la società russa, la popolazione russa si renda conto, possa fare pressioni sui vertici politici, quindi sostanzialmente su Putin e sul Cremlino, e convincere, come dice il presidente russo, a trattare. Sono state colpite molte raffinerie, sappiamo che in Russia e anche in Crimea, per esempio, ci sono grossi problemi per i rifornimenti di carburante, i rifornimenti di benzina, quindi l'impatto sulla vita di tutti i giorni. Ecco, probabilmente gli ucraini, allora ufficialmente gli ucraini dicono che attraverso questi depositi di Wildberries, appunto come dicevi tu, l'Amazon russo, passano anche molte cose che poi servono all'industria militare, allo stesso esercito russo, ma in realtà la spiegazione è piuttosto semplice, mi sembra, cioè quella di avere un impatto. Pensiamo anche a quello che facciamo, no? Noi tutti i giorni, o molti di noi tutti i giorni, cioè comprare qualcosa online, ecco, quindi avere un impatto sulla vita quotidiana di decine di milioni di cittadini russi ai quali non arriva più ciò che stanno comprando online. Ecco, questo potrebbe essere, anzi sicuramente è una delle strategie di Kiev per fare un'ulteriore pressione su Putin e convincerlo in qualche modo a trattare, no? a cedere e ad accettare di dover fare un negoziato per mettere fine alla guerra.
Emanuele, ti lascio andare chiedendoti di presentarci una testimonianza che arriva da Kiev sull'attacco proprio delle scorse ore.
Sì, esatto. Questa mattina abbiamo ricevuto una testimonianza audio da Yana, che è una cittadina di Kiev, vive e lavora nella capitale ucraina. Gli abbiamo semplicemente chiesto dal suo punto di osservazione cosa fosse successo la notte scorsa, e questo è quello che ci ha risposto.
La situazione è sicuramente brutta. Il numero di missili balistici che ci attaccano sempre cresce e non è stata intercettata nessuna, perché non abbiamo intercettatori, purtroppo. Poi mancano i posti nelle stazioni di metro per le persone che vogliono andarci. Sono tutte piene le stazioni. Hanno colpito magazzini alimentari, centri logistici vicino a Kiev. Storia più tragica è quella della stazione, credo. È la stazione vicino a Kiev, e le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo, e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare, e quella stazione non è coperta, e quindi otto persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati con tante distruzioni. Le persone che lavorano lì sono stati ammazzati. E ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più, e ora chi avrà più voglia di vivere, di resistere, chi avrà più risorse, tutto dipende da questo.
Two dozen other dirty lovers, all must be a sucker for it. Cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, the legs give way, you hit the ground. Save it for later, don't run away, don't let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later, don't run away and let me down, you let me down. Seven seas all rotten through, but what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you, Lord. Sometimes I don't try, I just na 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 na. Give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away and let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later. Don't run away, don't run away and let me down. Run away and let me down. Run away, let me down. Stupid reasons why we should suffer for this. Don't bother trying to explain them. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away and let me down. You'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later. Don't run away, don't run away and let me down. Run away, run away and let me down. Run away, run away, let me down. Run away, run away, let me down. Run away, don't 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 run away. 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 Don
Gaza City, nelle scorse ore c'è stata una cerimonia funebre per 112 persone uccise dall'esercito israeliano ormai quasi 3 anni fa, nel novembre 2023. Dalla striscia sono arrivate le immagini delle bare appoggiate a terra, ognuna con sopra la bandiera palestinese, e intorno le persone in lutto in mezzo ai palazzi devastati. Vi leggo una parte dell'articolo pubblicato oggi dal Manifesto, l'autrice è la scrittrice palestinese Eman Abu Zayed, e l'articolo arriva proprio da Gaza City. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposta, i nomi delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati per seppellire i resti di 112 vittime recuperati dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. Il funerale non è stato solo una cerimonia per seppellire i resti recuperati, è stato un addio ritardato che le famiglie attendevano da quasi 3 anni. I parenti delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono stati costretti a convivere con l'incertezza, in attesa di qualsiasi segno che potesse rivelare la sorte di coloro che erano rimasti intrappolati sotto le macerie. Il funerale riflette anni di dolore accumulato. Sul luogo della sepoltura, decine di bare sono circondate da centinaia di persone in lutto, accorse per rendere omaggio alle vittime. Un silenzio opprimente avvolge l'area, prima di essere interrotto da preghiere, grida e voci che invocano misericordia per i defunti. Le bare si fanno strada tra la folla mentre i parenti trasportano sulle spalle i resti dei propri cari. I loro volti riflettono la stanchezza di un lungo viaggio. Molti si abbracciano, le lacrime rimaste nascoste per quasi 3 anni sgorgano quando possono recitare le preghiere funebri e seppellirle secondo le tradizioni islamiche. Allo stesso tempo altre famiglie attendono ancora il ritrovamento dei propri cari che rimangono dispersi sotto le macerie. Questo è il racconto di Eman Abu Zayed sul Manifesto. Io saluto e ringrazio la vice direttrice del Manifesto, Chiara Cruciati. Buonasera.
Buonasera.
Allora, un racconto come questo fa capire bene cosa sono stati questi ultimi anni a Gaza, ci aiuta a ricordarlo, e questo funerale, quelle immagini in qualche modo forse restituiscono, riconoscono alle persone morte sotto le macerie la dignità che rischia di venire tolta a chi muore in questo modo, a chi scompare sotto un edificio crollato e in generale alle decine di migliaia di vittime del genocidio.
Questo sì, è un passaggio importantissimo. Cui spesso non si pensa di meno in anni come quelli che abbiamo passato, in cui il numero quotidiano di uccisi era talmente tanto alto che metteva in ombra tutto il resto, ma pensare a una possibile ricostruzione di Gaza, nonostante il genocidio sia tuttora in corso, pensare a una ricostruzione che non sia solo fisica passa anche da questo, passa anche da recupero di migliaia di corpi che giacciono ancora sotto le macerie, dal dargli un nome, un'identità e una degna sepoltura. E questo è un processo che credo che qualsiasi società, qualsiasi comunità, piccola o grande che sia, per poter ricostruire le proprie reti sociali, culturali, identitarie, non può farne. E a Gaza questo è stato negato per tempo.
Perché è così difficile recuperare i corpi sotto le macerie nella striscia?
È difficile perché nonostante a metà di ottobre del 2025 sia stipulato un accordo di tregua tra Israele e Hamas, con la benedizione degli Stati Uniti, che insomma, come ricorderemo, ha poi partorito il piano in 20 punti di Trump, il Board of Peace e così via, oltre a non esserci stato un effettivo ritiro israeliano da Gaza a fine dei raid, non c'è neanche un ingresso costante e significativo di aiuti umanitari. Quando parliamo di aiuti umanitari intendiamo soltanto, per quanto siano appunto fondamentali, medicine, cibo, acqua, rifugi, tende, via, ma anche macchinari che sono necessari a ripulire decine di migliaia di tonnellate di macerie, macchinari pesanti, ruspe e tutto quello che è necessario alle squadre di soccorso per poter farsi strada tra le rovine di Gaza, che come abbiamo detto tante volte è distrutta per la sua quasi totalità. Sotto quelle macerie, sotto quegli edifici, sotto quelle infrastrutture giacciono, si stima, quasi 10.000 corpi. che non sono stati mai trovati, che non sono stati mai recuperati. E quindi quello che sta avvenendo in mesi in cui i raid aerei ci sono, ma sono, diciamo, più limitati rispetto a prima, le squadre della protezione civile stanno di fatto operando con i pochi mezzi che hanno, e quindi spesso con le mani o con strumenti rudimentali. Questo richiede un tempo lunghissimo, ovviamente, ed sono anche operazioni molto pericolose, perché molti edifici sono nascosti degli ordigni inesplosivi, perché ci sono pericoli di ogni tipo, e in ogni caso si procede con un'estrema lentezza. A ciò si aggiunge il fatto che mancano anche laboratori che possono, ad esempio, in moltissimi casi parliamo di resti di corpi, non parliamo di corpi integri, sia per il tempo che è passato sia per la potenza delle esplosioni, e mancano laboratori per il DNA, per quindi poter procedere a un riconoscimento delle vittime. Quindi in questi anni abbiamo assistito, lo ricorderanno tutti, anche a funerali di massa di persone senza nome, state seppellite nelle fosse comuni.
Le prospettive nel prossimo futuro, e forse anche oltre, non sembrano autorizzare a un grande ottimismo al fatto che finalmente, nonostante, appunto, diciamo, in virtù anche proprio del cessate in fuoco formalmente in vigore, si fermino gli attacchi, le persone smettano di morire, si arrivi a una ricostruzione, a una ripartenza della vita, di una vita quotidiana più o meno normale. Insomma, non sembra che le prospettive continuino a essere delle migliori.
No, non lo sono, perché di fatto siamo in una situazione di tregua armata, una guerra a intensità, ma che non è mai cessata, che continua, e negli ultime settimane in particolare abbiamo assistito a un'escalation delle operazioni militari israeliane che stanno provocando un numero di vittime anche piuttosto consistente. Soltanto il weekend scorso in 48 ore ci sono stati 26 uccisi tra i palestinesi, quindi sono numeri importanti, e la ricostruzione è completamente un miraggio. Negli ultimi anni il Board of Peace ha annunciato, il Board of Peace è questa, diciamo, creatura trumpiana che dovrebbe gestire il dopoguerra di Gaza, e sia dal punto di vista politico che della sicurezza e ovviamente della ricostruzione, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase dell'attuale intesa, per cui Hamas avrebbe accettato il disincambio del ritiro di Israele. Già ieri questo accordo, che appariva già fragilissimo, è crollato su se stesso quando lo stesso Board of Peace ha annunciato che, dopo una discussione approfondita con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Israele non avrebbe mai accettato di ritirarsi da Striscia senza una capitolazione del movimento islamico palestinese. Quindi siamo sempre lì, siamo sempre nello stesso loop, nello stesso vortice che non vede via d'uscita. E il problema è che, ovviamente, a scontare questa situazione sono la popolazione palestinese di Gaza, che non è mai riuscita a ripartire, che non è mai riuscita a uscire dalla modalità mera sopravvivenza, per cui si continua a vivere, per la stragrande maggioranza della popolazione, in tende che sono ridotte a degli stracci, condizioni igieniche possibili, con un sistema sanitario ancora usato, senza nessun tipo di ricostruzione. E questo non è neanche, appunto, un orizzonte immaginabile, ma che non sembra in questo momento avere una vera via d'uscita, anche perché in qualche modo le pressioni internazionali sembrano essere molto, molto calate dopo la firma della cosiddetta tregua nell'ottobre scorso. Aggiungo soltanto un'ultima cosa in tutto questo: Israele occupa stivali a terra oltre il 60% di Gaza, che attualmente è completamente inaccessibile alla popolazione civile. Quindi voi immaginate oltre 2 milioni di persone che sono schiacciate sulla metà del territorio, lungo la costa, e impossibilitate a tornare alle loro case, verificare come in condizioni sono, ad accedere ai campi agricoli e così via. E questo, appunto, siamo in una situazione di apparentemente di stallo, ma che uno stallo non è, il prosieguo della guerra.
Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
E a questo poi si aggiungono le altre notizie che arrivano da quell'area e che sono legate in modo più o meno diretto a quello che succede a Gaza. Penso a quello che fa l'esercito israeliano in Libano. Nelle scorse ore il quotidiano israeliano Haaretz ha parlato di un possibile consolidamento della presenza israeliana nel sud del Libano, proprio mentre a Roma membri dei due paesi stanno, rappresentanti dei due paesi stanno trattando per un accordo che possa portare ipoteticamente a una pace vera, appunto, tra Israele e Libano, ma anche lì la situazione è tutt'altro che risolta. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi Pop Sera riprende.
It's just the sort of mood I'm in. Burning moonlight, like fire, like food. Think about it as hard as you can. What does it mean? What's the plan? Is it what we say it is? Is it right? I'm walking in fire, I'm burning moonlight. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. It seems I nearly had a plan. My thoughts gone one by one. Wherever I go, I'm alone. I walk in fire, no one can know. Though I love the light, is it what we say? Is it right? I'm walking in fire, I'm burning moonlight. Oh, oh. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life.
Oggi in Repubblica Democratica del Congo è arrivato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Il motivo è l'epidemia di Ebola, su cui in queste ore diverse organizzazioni umanitarie hanno lanciato degli allarmi. L'UNICEF ha parlato di più di 3.800 casi e 1.700 morti, fra cui oltre 300 bambini, dicendo che l'epidemia è la più grave e la più rapida mai registrata nel paese. Parole simili sono arrivate da Save the Children e da Medici Senza Frontiere. Abbiamo intervistato Chiara Montaldo, referente medica infettivologa di Medici Senza Frontiere Italia.
In questo momento la situazione dell'epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo è veramente molto molto preoccupante, come purtroppo si era preannunciato già dalle prime fasi. Preoccupante in termini di numeri, siamo a 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, abbiamo più di 3.800 persone infette con più di 1.700 morti. Sono numeri enormi in un tempo così breve. nel senso che anche la grossa epidemia del 2014 in Africa occidentale, che poi è stata la più grande ad oggi, era comunque più lenta. Nello stesso arco di tempo erano morti meno di 300 persone e adesso più di 1700. Quindi sono numeri enormi che ne fanno già la seconda epidemia più grande, che ad oggi conosciamo e la più veloce in assoluto, cioè quella che in un arco di tempo relativamente breve ha colpito più persone e ha ucciso più persone.
Ma perché il virus si sta diffondendo così velocemente e in maniera così letale?
Sì, sta andando molto veloce probabilmente per diversi fattori. Noi ne conosciamo qualcuno, di sicuro il contesto del nord-est del paese, che è un contesto di conflitto cronico, un conflitto che va avanti da quasi 30 anni ormai e che rende la gestione di un'epidemia molto difficile, perché ovviamente tutti gli spostamenti sia dei team medici che delle persone sono più difficili a causa della presenza del conflitto, e la presenza del conflitto stesso crea una situazione di mancanza di fiducia, di resistenza della popolazione che da anni, decenni vive in una situazione di tensione, di paura dovuti al conflitto stesso. E che quindi è per forza, diciamo in modo fisiologico, più resistente a degli interventi di tipo medico. Questa non è una novità. L'epidemia, la seconda epidemia più grande, che ora questa purtroppo ha superato, si era sempre svolta in questa regione del Congo e avevamo già avuto problematiche molto simili di grossa resistenza della comunità che non viene a farsi curare, che ha paura, che nasconde a volte persone decedute con alta probabilità di essere decedute proprio per la malattia di Ebola. Quindi questo di sicuro è un fenomeno, quindi il contesto del conflitto. Secondo è il tipo di virus, che è un virus per il quale gli strumenti che ad oggi avevamo in termini di vaccini e di farmaci non ci sono, perché farmaci e vaccini sono stati prodotti per un'altra specie virale che si chiama Zaire, ma non per l'attuale specie virale in causa, il Bungibugo. Quindi non abbiamo quelle armi lì e anche la diagnostica diciamo così, è più indietro rispetto agli strumenti diagnostici che avevamo per il tipo Zaire. Quindi anche come nostri strumenti ne abbiamo di meno, perché è una specie virale che conosciamo di meno, è stata in causa molto meno frequentemente rispetto all'altra. Quindi questi direi sono i due fattori, il tipo di virus e il contesto. E in più aggiungo purtroppo una riduzione degli attori della risposta. Noi come Medici Senza Frontiere eravamo in Congo, lo siamo da tantissimi anni, eravamo già nella regione dell'Ituri, che è l'epicentro dell'attuale epidemia, e quindi siamo intervenuti da subito e siamo fortemente presenti, ma rispetto ad altre epidemie ci ritroviamo molto più soli. In altre epidemie c'erano altri attori che adesso, soprattutto a causa dei tagli che ci sono stati agli aiuti umanitari e ai tagli delle Nazioni Unite, hanno una capacità molto ridotta rispetto al passato. Quindi abbiamo dei numeri enormi, un contesto di conflitto, un virus che conosciamo di meno e per il quale abbiamo meno armi e meno attori e attori con una capacità ridotta.
Tra i vari aspetti anche della quotidianità, e la cosa in parte si lega anche a quello che ci raccontava sulla diffidenza nell'avvicinarsi alle strutture sanitarie. Save the Children oggi ha raccontato che ci sono persone che smettono di andare al lavoro per timore di essere contagiate, altre invece che continuano ad andarci per non restare senza soldi, ma magari col rischio di essere contagiate, altre ancora che non vanno appunto nelle strutture sanitarie, magari anche per paura di essere contagiate. Parlando, per esempio, Save the Children citava l'esempio di donne che scelgono di partorire in casa per questo motivo.
Sì, io credo che la diffidenza, la resistenza della comunità sia uno dei fattori, forse lo metterei come fattore numero uno, di difficoltà di gestione dell'epidemia. Questo noi l'abbiamo osservato in tante epidemie, le malattie che fanno tanta paura, e chiaramente Ebola è una di queste, spesso creano una resistenza. Pensiamo anche noi stessi al Covid, quanta diffidenza c'era anche nella nostra stessa comunità rispetto a questa malattia, quindi in parte è fisiologico. E poi, ripeto, in una situazione di conflitto è ancora più probabile che esista questa reticenza, questa resistenza, perché le persone purtroppo sono abituate a vivere in una situazione di paura e a percepire la malattia anche in modo diverso. Nel loro ordine di priorità di paure, a volte ce ne sono altre. A volte c'è la malattia ed è vero che spesso, quando, soprattutto nelle fasi iniziali dell'epidemia, quando non ci sono ancora a sufficienza i dispositivi di protezione, lo staff non è formato, proprio le strutture di salute rischiano di essere dei posti pericolosi perché sono quelli, se non gestiti correttamente, che possono fungere da amplificatore della malattia. E quindi in parte può essere giustificata la paura di andare in centri di salute. Chiaramente i centri che noi gestiamo come Medici Senza Frontiere, che ormai sono più di 20 per l'attuale epidemia, sono dei centri di trattamento Ebola specializzati, quindi in questi abbiamo per fortuna tutti i dispositivi di protezione, tutto lo staff è formato, quindi questo discorso non vale per i centri specializzati di trattamento Ebola, ma per i centri di salute, diciamo così, di salute primaria generici, è vero che a volte fungono da propagazione. E infatti noi, sempre come Medici Senza Frontiere, oltre a gestire dei centri, stiamo cercando il più possibile di fornire di dispositivi di protezione individuale anche altri centri per proteggere lo staff e per proteggere i pazienti che accedono a questi centri.
Di fronte a questa situazione drammatica nel suo complesso, voi cosa chiedete?
Noi chiediamo innanzitutto che ci sia una mobilitazione più grande di tutti gli attori sanitari che normalmente abbiamo visto intervenire anche nel passato, prima di tutto l'OMS che è presente ma in misura molto ridotta rispetto al passato, ma anche gli altri attori, perché l'epidemia ha una diffusione anche geografica tale che c'è bisogno di una molteplicità di attori. Quindi chiediamo a gran voce che tutti gli attori che ne hanno la possibilità e la capacità intensifichino la loro azione e i loro interventi nella regione. Non solo per Ebola, ma anche per altre malattie, perché purtroppo un'altra cosa importante quando c'è un'epidemia grossa come questa, spesso tutte le risorse vengono deviate sull'epidemia e si lasciano scoperti altri servizi, ma ricordiamoci che purtroppo in Congo ci sono tantissime altre carenze da un punto di vista sanitario e tantissime altre epidemie, malaria, morbillo, colera, ci sono stati di malnutrizione, ci sono le donne che continuano a morire di complicanze del parto, della gravidanza. Quindi ecco, sì, intensificare le azioni contro Ebola, ma non depauperare il sistema sanitario anche per le altre patologie e gli altri servizi che purtroppo già normalmente è fragile e che rischia di essere ulteriormente minato.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio. Se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Cadevo giù dagli alberi, quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco umore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giuro, invece che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue parole. Sono altro che luce.
Dalla Repubblica Democratica del Congo di cui parlavamo poco fa, passiamo a un altro paese africano, il Benin, da cui in questi giorni vi stiamo raccontando il Forum Sociale Mondiale, o almeno il tentativo di farlo iniziare, visti gli ostacoli che questo evento sta incontrando. Ieri la manifestazione di apertura era stata cancellata ed era in dubbio se gli appuntamenti di oggi sarebbero stati confermati. Abbiamo in diretta dalla città di Cotonou, sede di questa edizione del forum, il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Buonasera a tutti e a tutti.
Quali sono le ultime notizie, quindi com'è andata nelle ultime ore, oggi?
Cominciamo dalla fine. Diamo una notizia in anteprima anche questa volta alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Si è conclusa da pochissimo l'incontro tra una delegazione del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale e il Ministro degli Interni. La riunione si è conclusa in modo positivo. Il governo ha annunciato che farà un comunicato dove autorizza lo svolgersi del forum, l'autorizza all'interno dell'università e, cosa altrettanto importante, autorizza il rientro in Benin delle carovane provenienti dai paesi africani circostanti che erano state espulse ieri. Questa è la notizia appena arrivata, non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma l'incontro si è concluso in questo modo. Il tutto dopo una giornata complicata, perché l'università non aveva l'autorizzazione per ospitare gli eventi. Questi sono stati organizzati in diverse sale sparse per la città, comunicando ovviamente con messaggi, cellulari, eccetera, per spiegare dove era un seminario piuttosto che l'altro, però se ne sono svolte alcune decine. Nel frattempo arrivavano notizie di attivisti che venivano rimpatriati, per esempio una parte della delegazione svedese, con rappresentanti anche di ONG internazionali, è arrivata all'aeroporto, c'è stata mezz'ora, poco più, ed è stata immediatamente rimbarcata senza alcun motivo, così come sono ancora all'aeroporto, speriamo che si risolva dopo l'incontro che abbiamo appena concluso, la delegazione che arriva dal Sahrawi, alla quale non è stato permesso entrare, arrivano dai campi profughi del Sahrawi. È quindi una giornata molto complicata che però oggi sembra risolversi in modo positivo.
Cosa avete capito al momento del perché di tutti questi ostacoli e del perché ora invece sembra che la situazione vada a risolversi?
Il governo non ha mai dichiarato ufficialmente qual era il motivo per cui aveva vietato la manifestazione e non aveva mandato l'autorizzazione al rettore ad ospitare nell'università il forum. E quello che noi abbiamo capito è che in questa regione hanno molto timore che i movimenti sociali regionali si incontrano, discutano tra di loro e organizzino anche delle vertenze collettive. È una situazione complessa dal punto di vista geopolitico. Il Benin per ora è ancora nell'orbita degli Stati Uniti, ma il resto dei paesi circostanti che sono francofoni stanno prendendo sempre più le distanze dalla Francia, hanno aperto moltissimo a capitali, investimenti e presenze cinesi, qualcuno si avvicina anche verso la Russia, quindi una dinamica geopolitica complicata dentro la quale i movimenti sociali cercano di giocare un loro ruolo autonomo. La nostra impressione è che non si volesse fornire uno spazio di incontro e di confronto. Forse molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ricordano che ormai quasi due decenni fa i forum che noi abbiamo organizzato nel Maghreb diventarono i punti di incontro fondamentali per quei gruppi che poi organizzarono le primavere arabe. Cioè il forum faceva un po' da istituzione ombrello per permettere agli attivisti di organizzarsi, diciamo, senza troppi controlli. Ecco, l'impressione che abbiamo avuto è che questo sia il timore dei governi della regione, in particolare del governo del Benin, che nel paese nel quale si sta sviluppando sicuramente una svolta autoritaria anche con delle modifiche istituzionali.
E di fronte a questo cosa si può pensare sul perché adesso invece alla fine il governo dice sì, potete fare il forum nella sede che era prevista?
Perché ha fatto scalpore il fatto che hanno cominciato a protestare anche le delegazioni internazionali e le delegazioni europee. Il fatto che sono stati rimpatriati anche degli attivisti dell'Unione Europea, questa è una cosa che ovviamente circola molto molto velocemente, e il rischio era che il paese si trovasse con delle critiche provenienti anche dall'esterno. Questo è un pezzo di interpretazione. Poi ce n'è un'altra, e cioè il governo ha dato un segnale comunque di forza, ha ribadito che può prendere delle decisioni senza dover fornire delle motivazioni e che queste decisioni vengono prese al di fuori addirittura del Parlamento. Una volta chiarito e stabilito questo, può anche decidere, per evitare appunto, diciamo, una figuraccia internazionale, di ospitare il forum, avendo comunque evitato la manifestazione.
Vittorio, a luglio sono stati commemorati i 25 anni dal G8 di Genova, dalle proteste che causò, dalla loro repressione. Ricordiamo che tu allora eri portavoce del Genoa Social Forum. Ora il contesto è molto diverso, ma mi viene da dire che 25 anni dopo i social forum attirano molta meno attenzione mediatica, ma continuano a dare fastidio.
Sì, danno fastidio perché le delegazioni che sono qui, che sono sicuramente meno numerose di quelle di altri forum, ma provengono da 108 paesi, che non è poco. E questo permette di organizzare reti e di organizzare campagne anche globali, internazionali. Si è tornato a discutere degli accordi di libero commercio, si è tornato a discutere di economia con una critica durissima al neoliberismo. Qui si gioca anche la partita di un intero continente che deve decidere se riesce a trovare una strada per conto suo senza inseguire i nostri percorsi, oppure se il destino è segnato in quella direzione. Tra l'altro non dimentichiamo che parliamo di un continente che economicamente cresce in modo in questo momento molto più veloce del continente europeo. Quindi è una situazione dove la dialettica sociale è ripresa e ci sono diversi cambiamenti in atto. Io credo che l'importanza dei movimenti sociali ci sia ancora. Certo, bisogna organizzarsi in modo differente rispetto a 25 anni fa, e forse questa esperienza fa riflettere anche noi. Intendo dire che è stata convocata una 3 giorni straordinaria del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale, perché forse adesso non abbiamo più bisogno solo di un ambito di confronto, ma bisogna che il forum diventi anche capace di organizzare direttamente alcune iniziative e alcune campagne mondiali. Questo finora non c'è stato perché la carta istitutiva definiva il forum solo come un luogo di dibattito, ma la difficoltà che abbiamo incontrato in questi giorni, anche la difficoltà nel prendere tra noi decisioni perché non c'è una segreteria eccetera, quindi siamo tantissimi nel Consiglio internazionale, ci dicono che dobbiamo andare verso qualcosa di un po' più strutturato se vogliamo tra due anni rilanciare il forum mondiale, magari ripartendo proprio dall'America Latina.
Da domani quindi questa edizione del forum dovrebbe cominciare a svolgersi come era previsto, quindi nella sede universitaria prevista, e insomma dovrebbe entrare in un regime di normalità e di così appunto dovrebbe cominciare veramente, ecco, il forum.
Sì, incomincia veramente e dei temi abbiamo già parlato nei collegamenti dei giorni scorsi, ma c'è una varietà enorme. Per esempio, oggi sono state organizzate, dicevo, decine di seminari fuori dall'università, nelle sale pubbliche, nelle sale degli alberghi, c'è stato il Forum Mondiale della Teologia della Liberazione, con rappresentanti di gruppi religiosi, di chiese dal basso che arrivavano da tutti i diversi continenti, una sessione importantissima. Poi ci sono anche cose molto particolari, per esempio c'è un seminario dedicato a mestruazioni e giovani donne. Perché? Perché in alcune culture di questa regione questo diventa un elemento ancora che crea discriminazione, cioè in alcuni paesi intendo villaggi, le ragazzine non vanno a scuola quando hanno le mestruazioni o situazioni di questo tipo, o sono invitate comunque a non andarci. Allora, per esempio, è stato organizzato anche un seminario esattamente su questo tema da gruppi di donne qua della regione. Quindi si va dagli aspetti della quotidianità e dalla lotta per l'affermazione di diritti di gruppi specifici di popolazione fino a visioni globali che incrociano e si scontrano con la geopolitica, come sta avvenendo in queste ore per esempio sull'accesso al forum della delegazione del Sahrawi.
Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento dal Forum Sociale Mondiale in Benin. Ci risentiremo probabilmente nei prossimi giorni e già a partire dal giornale radio, dai giornali radio di domattina. Ciao Vittorio, grazie.
Buonasera a tutti e a tutti.
Tra poco il giornale radio, Pop Sera torna poi alle 19.45 più o meno. Metro Regione da questa settimana è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire dal lunedì 31 agosto, ma teniamo l'attenzione sui temi locali. Proprio subito dopo il giornale radio andremo nella zona di Lecco per parlare di incendi, in particolare di un rogo che sta bruciando in quell'area. Più tardi. Inizia la seconda parte di Pop Sera. Come vi avevo anticipato, parliamo di incendi. Nel lecchese è in corso un rogo sul Monte Moregallo, che ha portato sul posto vigili del fuoco, volontari dell'antincendio boschivo, questo a terra, ma anche un Canadair e due elicotteri usati per spegnere le fiamme. Siamo proprio di fronte a Lecco, sull'altro versante del lago, e la strada provinciale fra Lecco e Bellagio è stata chiusa. Ci sono dei timori anche per una chiesa e per una zona abitata vicine all'incendio. Io saluto Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco. Buonasera.
Buonasera a voi.
Le chiedo intanto quali sono le ultime notizie, qual è la situazione al momento?
Sì, allora la situazione è ancora in evoluzione, l'incendio, a quanto sappiamo e vediamo, non è ancora sedato, non è ancora spento, ma è arginato. La chiesa sembrerebbe per ora in salvo, e così anche le zone abitate, quindi per fortuna non si sono registrati danni a persone e cose, però ecco, l'incendio sembra essere è di dimensioni importanti. Dal sistema di monitoraggio di Copernicus sembrerebbero 104 ettari per ora interessati dal rogo, che si sommano ad altri due focolai, uno nella zona di Premana in Valfraina e uno a Sondrio, a Gordona. Quindi è un momento di grande allerta e anche grande sforzo per tutti i servizi di soccorso impegnati, che devono dividersi su tre zone addirittura.
Ricordiamo che sul Morigallo le fiamme hanno iniziato a diffondersi ieri, quindi l'incendio dura ormai da molte ore. Lei citava un dato sugli ettari interessati, ma per avere un'idea, insomma, anche al di là dei numeri, a che tipo di danno ambientale potremmo essere di fronte?
Purtroppo il danno poi verrà calcolato solo successivamente, una volta che la situazione sarà definitivamente sotto controllo. Però allora c'è da dire che per fortuna l'area interessata è una parete scoscesa, in gran parte rocciosa, però comunque con presenza di bosco e presenza di fauna. Sono presenti ungulati, mufloni in particolare, sicuramente nidificazioni di avifauna, e l'area del Monte Morigallo adesso non sappiamo se esattamente anche quella zona è interessata anche dalla presenza di una popolazione di rospo bufo, che speriamo non abbia subito danni. Però ecco, c'è vita nel bosco, e oltre ai possibili danni alla fauna, la perdita di superficie boscata significa immissione di CO2 e perdita di quella che era stata sequestrata dal lavoro degli alberi. Senza contare poi tutto l'effetto dell'inquinamento atmosferico, che dovrà essere monitorato nei giorni successivi, perché tra l'altro va a sommarsi a una situazione di qualità dell'aria non buona dal punto di vista della presenza di ozono, e andrà monitorato la quantità di PM10 e PM2.5, che dopo un incendio, dopo una fase di combustione, sicuramente aumenteranno.
Cosa possiamo dire sulla causa, immagino sull'ipotesi della causa di questo incendio, o anche degli altri che citava lei in corso più o meno nell'area in queste settimane?
Allora, al momento sulla causa non ci possiamo ancora sbilanciare, perché saranno sicuramente in corso le indagini e non è stato ancora diffuso quella che sembra la causa. Gira voce che si può essere trattato di un barbecue sfuggito di mano. Sotto quella costa di montagna ci sono delle spiagge molto frequentate, soprattutto in questo periodo, dove vige chiaramente il divieto di accendere fuochi e di barbecue, ma viene puntualmente disatteso. Ora non sappiamo assolutamente se sia stata questa la causa, e quindi non vogliamo, ecco, incorrere in così falsi allarmi, però sicuramente c'è un tema anche di cultura e di poca preparazione delle persone, di sottovalutazione dei rischi in merito appunto alla possibilità di innescare incendi, perché appunto, pur essendoci divieti, oltre che di accendere fuochi, di abbandono rifiuti, vengono entrambi puntualmente disattesi. Quindi questo sicuramente è un tema di cui tenere conto e su cui lavorare. L'incendio di Premana sembrerebbe essere scaturito da un fulmine. A livello generale, comunque, le cause puramente naturali, quindi come può essere la caduta di un fulmine, sono una minima parte rispetto alle cause che per il 95% sono di origine antropica o accidentale o dolosa, volontariamente dolosa, ecco. Quindi bisognerà poi capire successivamente le cause di questi specifici incendi, però sicuramente c'è potrebbe esserci una responsabilità umana, ecco.
Certo, un caldo, delle temperature come quelle di questi giorni non aiutano a spegnere gli incendi.
Certo, certo, e infatti è proprio evidente come la crisi climatica in atto, quindi temperature altissime per un tempo prolungato e una siccità prolungata che rende i terreni secchi, toglie tutta quell'umidità del suolo che costituisce un primo fronte di arginamento di un incendio, venendo a mancare queste condizioni e aumentando sempre di più le temperature. Certo, il cambiamento climatico non innesca direttamente l'incendio, ma agevola e alimenta e lo rende, ecco, più frequente. Quindi, ecco, da un recente rapporto di Legambiente uscito proprio nel mese di luglio, Italia Fuoco, emerge come anche regioni storicamente non interessate al fenomeno degli incendi estivi dal 2025, poi nel 2026, registrano sempre più eventi. Quindi, ecco, è evidente come anche le istituzioni debbano iniziare veramente a tenere in seria considerazione il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici e a non trattare questi eventi, così come il caldo estremo, come un'emergenza del momento, ma come una condizione in cui ci troviamo e a cui bisogna porre rimedio per quanto possibile e cercare di studiare strategie per rendere il territorio meno vulnerabile.
Sì, devo dire, da quel rapporto che lei citava, alcuni dati sono impressionanti, perché in tutta Italia da inizio anno fino più o meno alla metà di giugno c'erano stati 469 incendi, e cioè il 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un anno che già aveva fatto segnare un record, quasi 100.000 ettari bruciati, che voleva dire quasi il doppio del 2024. Insomma, anche il contesto nazionale è decisamente poco rassicurante. Laura Todde, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, up and up, up and up. Saying,
we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. Up.
Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up. Up and up. You see the fire staring in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is right,
trucks.
Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha ufficializzato la richiesta del governo italiano alle autorità europee di approvare uno scostamento di bilancio, quindi in sostanza di indebitarsi oltre la soglia prevista, per investire in due settori, quello energetico e quello militare. Chiederemo il massimo possibile per l'energia e il resto non il massimo possibile per la difesa, ha detto in sostanza Giorgetti in quello che sembra il tentativo di far digerire all'elettorato un investimento considerato impopolare, quello per le armi. Il ministro ha chiuso così il suo intervento in aula alla Camera. Sentiamo.
È una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che in passato, se avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in condizioni di dipendenza, di non autonomia sulla sovranità. Credo che la politica significa anche assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione della Repubblica e all'articolo 52 c'è scritto che è sacro dovere del cittadino sostenere la difesa. E devo dire che così, per cultura, per predisposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
Avete sentito, Tony, così almeno il tentativo di assumere un tono alto per giustificare questa decisione, appunto, a forte rischio di impopolarità. Buonasera, Angelo Bonelli, deputato di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra.
Buonasera.
Mi corregga se sbaglio, è vero che il governo italiano non poteva chiedere di più sull'energia in base agli accordi attuali, ma è anche vero che di fatto la richiesta per le spese militari è più alta rispetto a quella per l'energia.
Sì, sono 0,9% di scostamento sul PIL e 0,6% per quanto riguarda l'energia, ma sull'energia è stata una sconfitta del governo, perché il governo chiedeva bonus e sussidi e l'Europa gli ha chiesto investimenti infrastrutturali a partire dalle rinnovabili, ciò che non hanno fatto fino a ieri. Devo dire che mi fa un po', come dire, mi lascia veramente sbigottito, l'ho sentito stamattina, ma risentire il ministro Giorgetti dire che lui non diserta. In realtà questo è un governo che ha disertato di fronte ai doveri nei confronti del popolo italiano, perché questo scostamento di bilancio per spendere più in armi non è dettato dall'esigenza di difesa, perché l'Italia è già la 12ª potenza militare nel mondo, spendiamo tantissimo in armamenti, ma è dettato dal diktat che Donald Trump ha fatto a Giorgia Meloni, la quale ha obbedito, di aumentare le spese militari nel nostro paese al 5% del PIL, anche per risolvere una serie di problemi economici dell'industria e dell'economia americana, aumentando i profitti dell'industria militare americana. Noi ci troviamo di fronte a una situazione tragica. Il 2025 si è chiuso con spese militari nel mondo pari a 2.888 miliardi di dollari, una cifra record. I conflitti sono aumentati e in questo senso la scelta dell'Italia di aumentare le spese militari è folle di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a una serie di questioni economiche e sociali drammatiche. Penso agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il tema della sanità pubblica, la crisi climatica che è una scomparsa nel linguaggio e nell'azione politica di questo governo, che chiede riunioni d'urgenza in Europa, mentre in Europa muoiono 15.000 persone, abbiamo il Po e l'Adige che praticamente si stanno prosciugando, e questa è la situazione.
Oggi sia alla Camera sia al Senato sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, cioè dei testi presentati dalla destra di governo a sostegno degli annunci di Giorgetti, con qualche tensione legata a un aspetto in particolare, quello del possibile ricorso ai finanziamenti del SAFE, il programma europeo destinato proprio alla spesa militare. Bonelli, la questione divide sia la maggioranza sia l'opposizione. Oggi, per esempio, il settore del PD più a destra, i cosiddetti riformisti, hanno votato delle risoluzioni a favore del ricorso al SAFE. Proprio sulle armi e sull'Ucraina in questi giorni ci sono stati problemi nel centrosinistra, a partire dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte sull'ipotesi che chi vince le eventuali primarie decida di fatto da solo la linea di politica estera. Oggi alla Camera lei, Bonelli, il suo collega di AVS Fratoianni, lo stesso Conte e la segretaria PD Schlein, quindi i capi del centro-sinistra, almeno del campo largo in formato più ristretto, avete parlato tra di voi in una pausa dei lavori dell'Aula. Cosa vi siete detti?
Ci siamo detti che dobbiamo proseguire nel percorso di costruzione dell'alleanza programmatica e su questo non si transige. Però vorrei dire una cosa a chi è turbato sul tema della posizione del no al riarmo. Noi non siamo nella condizione di poter sostenere queste spese e l'Italia già spende tantissimo in armi, l'Europa spende 450 miliardi di euro l'anno in armamenti, molto di più del doppio di quanto spende la Russia, quindi bisogna di portare tutto il ragionamento dentro la logica dei dati e quindi mi pare che ci sia un politicismo che non metta al centro il merito, anche perché per noi di Alleanza Verdi e Sinistra questa alleanza non potrà che non essere quella futura che dovrà governare l'Italia, un'alleanza progressista, democratica, ecologista e anche pacifista, perché la stragrande maggioranza degli italiani non ne può più che si continui a spendere in armi, di sentir parlare di guerre in ogni parte del mondo vicino casa nostra e non ci sia una volontà di fermare questi conflitti per mettere al centro la diplomazia e la pace e fare in modo che queste risorse destinate alle armi siano investite nel welfare, nella scuola, nella sanità e nella lotta alla crisi climatica.
Resta il fatto che dire facciamo il programma, compreso la politica estera, prima delle primarie, oppure facciamo le primarie e chi vince decide il programma, la politica estera in particolare, non è la stessa cosa. Come se ne esce?
Questo è un punto su cui noi dissentiamo con Giuseppe Conte, ma glielo abbiamo spiegato e penso che lui abbia capito, non è possibile assolutamente che chi vince decide, perché noi siamo contro il presidenzialismo, siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani e diverse culture politiche, siano decise insieme. Quindi chi vincerà le primarie, se si faranno, perché noi continuiamo a dire che è una sciocchezza fare le primarie, dovrà essere espressione di quel programma, quindi nessuna fuga in avanti, dobbiamo fare il programma e quindi, lo voglio dire con molta chiarezza, Alleanza Verdi e Sinistra ha svolto una funzione molto importante di stabilizzazione e anche di pontiere tra PD e Movimento 5 Stelle, però non siamo disponibili ad essere spettatori di una sorta di dualismo legato alle primarie, perché quello che ci chiedono gli italiani è unità e costruzione del programma e quindi richiamiamo i nostri alleati a un atteggiamento, a un percorso che vada in questa direzione, perché quello che ci chiedono è unità e programma, dopodiché vedremo se si dovranno fare le primarie, noi preferiremo un'intesa politica, ma se si faranno le primarie saranno sulla base di un accordo programmatico che porterà chi vincerà ad essere l'espressione di un programma. L'alleanza non potrà essere l'espressione del leader, ma dovrà essere l'espressione di un programma.
Cosa intende quando dice non siamo disponibili a assistere a uno scontro di questo tipo? Se dovesse continuare, cosa farete?
Non ho parlato di scontro, parlo di un dualismo. Beh, se dovesse continuare, richiameremo, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum, invece di parlare di come ricostruire un rapporto con il paese dopo quella straordinaria vittoria, ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta, riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa, e il grande tema della crisi climatica, che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi di AWS vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione anche sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%, non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni. E siccome siamo una forza che sta dando segnali di grande responsabilità, pretendiamo che si vada in questa direzione, ovvero la direzione dell'unità e della costruzione del programma.
Tra l'altro lei ricordava appunto il fatto di essersi messi a parlare delle primarie poco dopo la vittoria al referendum, anche in quel caso era stato Conte a avviare il dibattito, ma prima di lasciarla andare volevo chiederle qualcosa anche su quello che è successo alla Camera, non solo per quanto riguarda Giorgetti oggi, perché l'abbiamo raccontato nei giornali radio nel tardo pomeriggio, è stata respinta definitivamente la richiesta della Procura di Roma di poter leggere le chat, le conversazioni tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, prestanome di un clan della Camorra. Il no votato in aula ha causato proteste dall'opposizione, i membri del Movimento 5 Stelle per esempio hanno sventolato i cellulari con riferimento appunto alle chat, voi di AWS avete coperto gli occhi con delle bende per simboleggiare la volontà di nascondere il contenuto delle conversazioni.
Ma sì, quello che è accaduto oggi è la conferma che il governo Meloni guida proprio un governo dell'impunità, prima Santanchè, Delmastro e tanti altri, hanno oggi impedito che un'indagine di mafia, la procura potesse accertare la verità. È un fatto di una gravità inaudita, è un fatto che conferma ancora una volta l'arroganza di questa destra, di un sottosegretario che ha fatto una società insieme a un condannato per mafia, si vuole impedire l'accertamento della verità alla magistratura. Oggi poi è accaduto un fatto di una gravità inaudita, il capogruppo dei Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro accusandolo di aver liberato 300 mafiosi, cosa che è un falso storico, una menzogna. Ci troviamo di fronte a questa destra che pensa di avere una postura di governo, ma sono sempre loro, sono sempre quelli che guardano al movimento sociale, ovvero gli eredi del fascismo.
Angelo Bonelli, grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie.
Qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Sei cosa fai, dove vai? E so perché non so più.
A Ceuta, il delegato del governo di Madrid nel territorio spagnolo interno al Marocco ha annunciato che sono in corso le procedure per capire se le circa 2.500 persone migranti ancora presenti lì possono ottenere asilo, altre decine di migliaia. Circa 70.000, secondo le autorità di Madrid, sono state nei giorni scorsi di fatto respinte in Marocco dopo l'ingresso in massa della scorsa settimana, mentre il presidente di Ceuta oggi ha stimato in oltre 1.100 le persone migranti minorenni non accompagnate che vagherebbero ancora nelle strade di quel territorio spagnolo, circa 500 invece sarebbero ospitate in centri di accoglienza, secondo il delegato di Madrid. Questo per quanto riguarda le ultime notizie che arrivano proprio da Ceuta. Ieri c'era stato il vertice europeo dei ministri dell'interno dopo l'attacco al governo socialista di Pedro Sanchez da parte delle destre europee che, guidate in qualche modo dall'Italia di Meloni, lo accusano di aver istigato l'arrivo delle persone migranti. Nel vertice non sono state prese decisioni concrete e, come succede spesso in questi casi, non è facile dire cosa sia uscito in sostanza da questo appuntamento al di là delle dichiarazioni ufficiali. Mattia Guastafierro ha intervistato Brando Benifei, eurodeputato del PD.
Benifei, per una valutazione di come è andato questo vertice dei ministri dell'interno europei, perché a leggere i giornali si fa un po' fatica a capire esattamente come stanno le cose. Alcuni giornali spiegano che la linea di Giorgia Meloni sui migranti, una linea molto dura, tutto sommato si è fatta strada all'interno dei paesi membri, con altri paesi membri, mentre altri giornali spiegano come invece le sue proposte, soprattutto quelle più estreme sui centri per migranti nei paesi africani, di fatto non sono passate, non hanno sfondato, e la solidarietà alla Spagna, che è stata emessa dal vertice, ci dice proprio questo, che alla fine Meloni non ha sfondato. Voi che idea vi siete fatti?
A mio modo di vedere le cose sono effettivamente un po' più articolate, perché da una parte non c'è dubbio che questa Europa ha trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo, una propensione, insomma, a discutere di questi temi in maniera diversa dal passato, con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, ed è un tema che ha portato per esempio la mia forza politica, il Partito Democratico e anche i Socialisti e Democratici Europei a essere critici su le normative legate ai migranti, a votare contro, come abbiamo fatto come PD, sia in questa legislatura che nella precedente, in cui alla fine della precedente legislatura, nel 2023, all'inizio del 2024, già si vedeva questa torsione. Quindi questo rimane, e ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata, con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza dei paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sanchez, pieno sostegno a quello che è stato fatto a livello spagnolo, ma anche solidarietà e sostegno più complessivamente, e una chiara condanna, nel senso di non valutazione come una scelta possibile che viene scartata, quindi contrasto insomma con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata su una posizione che vede solo l'Italia avere chiuso Schengen per la Spagna, con, come è emerso chiaramente, nessun risultato, perché ovviamente non c'era nessun migrante irregolare che aveva accesso alle frontiere navali o aeree che sono coperte da Schengen, non avendo noi confini di terra con la Spagna come Italia, e si tratta di una mossa totalmente propagandistica che diciamo mostra come ci sia un inseguimento su questi temi da parte del governo nei confronti del generale Vannacci, che porta in ulteriori deliri, perché già il nostro governo si è contraddistinto per attaccare le ONG, per colpire in modo indiscriminato le persone migranti, un atteggiamento che copre i fallimenti sulle questioni del costo della vita, del costo dell'energia, del costo delle bollette, e che porta a accanirsi con i più deboli.
E quindi, tornando sulla proposta di Meloni di centri per il rimpatrio in paesi terzi, soprattutto in paesi africani, quella linea sembra in questo momento essere stata accolta tiepidamente dalla maggioranza dei paesi membri. Ma Ursula von der Leyen che ne pensa, la Presidente della Commissione europea?
Mi sembra che Ursula von der Leyen su questo tema cerchi di essere in sintonia con la maggioranza dei governi europei, che comunque ha preso una torsione anti-migranti, securitaria, anche diciamo poco attenta ai diritti fondamentali, che riflette un equilibrio politico europeo che vede oggi il momento in cui le forze della destra sono più forti nei governi europei di tutta la storia dell'integrazione europea. Se lo si dice è troppo poco, ma questo è il dato di fatto. Oggi il Consiglio vede una larghissima maggioranza di governi di destra, e di destra anche molto spinta, quindi come quella del nostro paese. Quindi io credo che sia oggettivo uno spostamento di linea politica che ha portato su questi temi a avere una spaccatura, e anche maggioranze anche nel Parlamento europeo che si sono spostate a destra su questi temi specifici, dall'altra parte ancora una posizione della Meloni su queste proposte degli hub in Africa, sicuramente ancora minoritarie, però ci sarà da discutere, da battersi perché non diventino maggioritarie, perché la deriva su questi temi in Europa purtroppo è ancora forte. Conteranno molto anche le prossime elezioni nazionali, proprio perché l'attuale Parlamento europeo può avere maggioranze diverse, conterà l'equilibrio nei governi, quindi conteranno le elezioni in Svezia a settembre, dove per fortuna le forze della sinistra sono avvantaggiate nei sondaggi, hanno molte possibilità di vincere, ma poi avremo l'Italia e la Francia che sicuramente pongono maggiori preoccupazioni da questo punto di vista, soprattutto in questo momento la Francia.
Quindi Benifei, per concludere possiamo dire che la sintesi è: l'Europa continua sulla linea dura, soprattutto sulle frontiere, continua a blindarsi in scia a quelle che sono state le politiche degli ultimi anni, ma sulle proposte più estreme di matrice, possiamo dire, remigrazionista, comunque quelle sponsorizzate dai governi più a destra, tra cui il nostro, quello di Giorgia Meloni, al momento non si va avanti e c'è una, esatto, una sorta di frenata. Però il tema ormai è stato sdoganato e se ne dibatte in seno all'Unione Europea.
Non c'è dubbio, il tema è entrato nel dibattito, e sappiamo bene che quando un tema che prima veniva scartato comunque diventa invece un tema di dibattito, bisogna sempre tenere gli occhi aperti, perché lo scivolamento è sempre possibile.
To tell her of the feelings I have for her and my heart, every time that I come near her I just lose my mind, as I've done from the start. We'll be right back.
and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be
Pop Sera per oggi termina qui, torna domani subito dopo il giornale radio delle 18.30, i titoli con le principali notizie del giorno, poi fino alle 19.30 al giornale radio e ancora fino alle 20.30 la nostra trasmissione di approfondimento della sera per quest'estate. Per adesso buona serata da Andrea Monti.